Ciao a tutti, sono Marco Urbisci, autore del libro Dea, Dieta e Energia Alta, un libro che parla di un regime alimentare che ormai porto avanti da più di 10 anni a base di frutta e verdura cruda, con qualche eccezione. E oggi vorrei leggervi un capitolo che ritengo abbastanza interessante ed indicativo, che si intitola I vantaggi della Dea, Dieta e Energia Alta. Per terminare questo capitolo, ecco un elenco delle qualità della Dea, dieta energia alta a base di frutta e verdura allo stato naturale, quindi integra, fresca, cruda, matura, possibilmente biologica, con l'aggiunta opzionale di una minima quantità di semi. Innanzitutto, essa fornisce tutti i macronutrienti di cui il corpo ha bisogno, nella giusta proporzione, quindi la giusta quantità di carboidrati, proteine e grassi. I carboidrati si trovano nella forma più digeribile possibile, poiché si tratta di carboidrati semplici, glucosio e fruttosio, e quindi vengono assorbiti in alcuni casi praticamente senza bisogno di digestione, mentre in altri casi la digestione richiesta è minima. Essi entrano velocemente nel flusso sanguigno e altrettanto velocemente ne escono per essere trasportati alle cellule e fornirci energia senza sottrarne, come invece avviene nel caso dei carboidrati complessi. Questi ultimi, infatti, comportano una digestione lunga e laboriosa e inoltre vengono quasi sempre accompagnati da grassi, zuccheri, sale o altro come condimento, il che comporta un ulteriore aggravio del processo digestivo. Le proteine contenute in frutta e verdura, in percentuale moderata, quella prevista da madre natura, non vengono denaturate dalla cottura, così come avviene per tutti i classici cibi proteici, carne, salumi, legumi, uova, latte, formaggi, che sono sottoposti a pastorizzazione e quindi possono essere utilizzate appieno dal nostro organismo. Inoltre, esse non danno origine ai fenomeni putrefattivi tipici che derivano dalla loro scarsa digeribilità, con conseguenti feci maleodoranti, così come non producono acidificazione del sangue che, quando si verifica, deve essere tamponata sottraendo calcio a scheletro e denti, con possibili patologie quali osteoporosi, carie dentarie, artrite, reumatismi, eccetera. I grassi, presenti nella giusta proporzione, non sono sottoposti a cottura con conseguente sviluppo di legami molecolari inscindibili che li trasformano in sostanze cancerogene. La Dea fornisce il massimo nutrimento con una minima formazione di tossine e di sostanze estranee che si insinuano nei tessuti. La frutta è facilmente digeribile, facilmente reperibile e facilmente preparabile. La frutta soddisfa l'appetito, non appena una quantità sufficiente è stata assunta. Ecco perché i fruttariani sono sempre magri. Fornisce grande energia e molto velocemente, infatti è il cibo tipico degli atleti prima e durante le competizioni, producendo solo anidride carbonica e acqua come prodotti di rifiuto, che sono completamente atossici. La Dea instaura un ambiente alcalino del sangue e favorisce la presenza di flora batterica nelle feci. Non vi è costipazione né autointossicazione e il corpo si disintossica da solo. Il sangue è pulito e la sua bassa viscosità garantisce una buona circolazione con una bassa pressione sanguigna. Garantisce il minimo logorio e affaticamento degli organi. Il fatto che la sola frutta possa sostenere da sola la nostra salute e il nostro vigore, anche senza bere acqua, indica che essa provvede veramente alle basi della dieta naturale per l'uomo. Ma troppa frutta non è dannosa? Non causa il diabete? Non aumenta la glicemia? Non si trasforma in grasso? Eccetera. Una visione limitata dell'argomento potrebbe effettivamente dare adito a tali dubbi. Ma se è vero che troppo zucchero nel sangue può causare una serie di patologie quali diabete, sindrome da fatica cronica, candida, iperglicemia, ipoglicemia, così come altre condizioni e malattie, fra cui anche il cancro, sembra che questa situazione non sia imputabile alla frutta fresca, bensì alla presenza di troppi grassi nella dieta. Una dieta a base di frutta fresca non crea iperglicemia, a patto, e questo è uno dei temi fondamentali del presente testo, che il consumo di grassi ingeriti sia mantenuto molto basso, cioè che sia contenuto entro il 10%, massimo 15% delle calorie giornaliere totali. Vedi capitolo I grassi e il grande inganno delle percentuali caloriche. In tal caso, infatti, non essendo il sistema circolatorio intasato con grassi eccessivi, anche i carboidrati dei frutti più zuccherini entrano ed escono facilmente dal flusso sanguigno. Esaminiamo nel dettaglio questa teoria igienista, estremamente diversa da quella fornita dalla scienza ufficiale, in relazione alle cause dell'iperglicemia. Innanzitutto dobbiamo dire che il nostro organismo ha costantemente bisogno di glucosio, che è un carboidrato semplice. perché esso è fondamentale per la vita, è un nutriente essenziale per tutte le cellule, rappresenta il carburante per mantenere tutte le funzioni e in particolare è indispensabile ad assicurare il normale apporto energetico al cervello, il quale non è in grado di immagazzinarlo. E aggiungiamo anche che se non ingerissimo carboidrati, come consigliato da alcune diete, il corpo trasformerebbe comunque proteine e grassi in carboidrati, ad un costo ben più alto per il nostro organismo. Vedi il capitolo Le diverse diete e perché funzionano tutte. E questo perché il nostro sistema necessita dei carboidrati per la sua sopravvivenza. Quindi la glicemia, che è la concentrazione di glucosio nel sangue, deve sempre essere mantenuta entro certi valori, compresi all'incirca fra i 60 e i 130 mg per decilitro. E tale valore varia a seconda che si sia a digiuno o meno. Infatti un valore inferiore rappresenterebbe un pericolo per l'organismo, così come un valore superiore avrebbe le sue conseguenze indesiderate, come spiegato tra breve. Il metabolismo dei carboidrati, semplici o complessi, consta essenzialmente di tre fasi. 1. Una volta ingeriti, i carboidrati entrano nell'apparato digerente, dove i carboidrati complessi vengono scissi in carboidrati semplici. 2. Dopodiché i carboidrati vengono assorbiti nel flusso sanguigno attraverso la mucosa intestinale. 3. Successivamente essi escono facilmente, nel caso di un organismo sano, dal flusso sanguigno per raggiungere le cellule. L'emissione nel flusso sanguigno del glucosio proveniente dalla digestione dei cibi ingeriti provoca un aumento della glicemia. Questo innalzamento sarà più o meno marcato a seconda della qualità e della quantità dei carboidrati ingeriti. L'indice glicemico ci dice quanto velocemente un determinato carboidrato si trasforma in glucosio sanguigno. Alimenti con un indice glicemico alto, dolci, zucchero, oppure pane, pasta e riso non integrali, privi quindi di fibre che ne rallentino l'assorbimento nel sangue, provocano brusche impennate del valore glicemico, mentre se il loro indice glicemico è basso, come nel caso della maggior parte della frutta, sempre che sia consumata integra, cruda e matura, si ha una fluttuazione equilibrata della glicemia. Quando la glicemia si alza, il cervello fa in modo che il pancreas secerna insulina, che è un ormone che aiuta a trasportare il glucosio presente nel sangue fin dentro le cellule. Come conseguenza, la glicemia torna a livelli normali. La quantità di insulina riversata in circolo è direttamente proporzionale al valore della glicemia. Più questa aumenta, e maggiore quantità di insulina viene secreta. Ma quando il torrente circolatorio del sangue è ostruito a causa della presenza di troppi grassi precedentemente ingeriti, possono essere necessarie dalle 12 alle 24 ore e più prima che essi raggiungano la loro destinazione, cioè le cellule, lasciando così libero il sangue dalla loro presenza, questi si depositano sia sulle pareti dei vasi sanguigni, sia attorno alle molecole di glucosio, sia attorno a quelle di insulina, formando un sottile strato isolante. E stiamo parlando di qualsiasi tipo di grasso ingerito, animale o vegetale, crudo o cotto. Anche se fuori dubbio che per tutti gli altri aspetti i migliori grassi sono quelli vegetali e crudi. Risultato? Avete presente lo strato impenetrabile persino al sapone che si forma sulle nostre mani quando maneggiamo qualche tipo di grasso? Infatti, il trasferimento del glucosio dal flusso circolatorio alle cellule viene reso estremamente difficile a causa di questa ostruzione da parte dei grassi che creano un sottile rivestimento isolante sulle pareti dei vasi sanguigni. Il risultato è che il glucosio non riesce ad abbandonare il sangue e la glicemia comincia a salire eccessivamente, perché da una parte continua ad affluire nel sangue nuovo glucosio proveniente dall'apparato digerente, mentre dall'altra ne viene impedito il trasporto e quindi lo smaltimento verso le cellule. Questa condizione genera iperglicemia, cioè eccessivo glucosio nel sangue. Il pancreas, per fronteggiare questa situazione e mantenere il giusto equilibrio glicemico, viene costretto a secernere sempre più insulina, fino a che alla fine riesce a risolvere la situazione, ma a causa di una quantità eccessiva di insulina giunta nel sangue, viene prelevato troppo glucosio e così si verifica un brusco abbassamento della glicemia, che scende sotto i livelli normali. Il risultato è ipoglicemia reattiva o ipoglicemia postprandiale. Uno dei sintomi dell'ipoglicemia che segue un lauto pranzo a base di carboidrati, soprattutto quelli con alto indice glicemico, è la tipica sonnolenza postprandiale che sopraggiunge poco dopo aver terminato il pasto e che può durare anche diverse ore. Ma il problema maggiore è che siccome questa è la tipica situazione che si ripete giorno dopo giorno per tutta la vita a causa dell'ingestione di una quantità eccessiva di grassi nella dieta, accompagnata dal consumo di carboidrati ad elevato indice glicemico, ecco che il pancreas si ritrova gravato da un super lavoro, che col tempo porta ad un suo conseguente indebolimento ed esaurimento. Quello che è veramente importante comprendere è che in una dieta ad alto contenuto di grassi, praticamente qualsiasi tipo di dieta, esclusa la DEA, contiene una quantità di grassi che supera abbondantemente il 10-15% delle calorie totali giornaliere, quello che accade è che nel sangue è sempre presente troppo grasso e altro è in arrivo al prossimo pasto. E quindi anche se si consuma un pasto di sola frutta e si aspettano alcune ore prima di mangiare grassi, gli zuccheri si mescoleranno comunque con i grassi che uno ha assunto con la cena della sera precedente. Ecco perché tante persone accusano difficoltà digestive varie, malessere, senso di vuoto alla testa, problemi glicemici quando mangiano la frutta. Ebbene, queste ed altre preziosissime informazioni, ve lo ricordo, le potete trovare sul libro DEA Dieta Energia Alta, che potrete trovare sul sito www.dietaenergiaalta.it. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori e a presto. Ciao da Marco Urbisci.